שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר.
שלום לגמרי, ליברד לזוהר. פופולום, דלצ'זמה ולומה. Articolo 300 Penevole Malefico, ma c'è la pagina 181, un articolo, lo spirito dell'impurezza. Ovviamente voi potete chiedere queste domande attraverso il sito o attraverso il sito Ba. E Rav, come dice, solamente noi, prima che noi studiamo lo Zohar, dice il Rav, è la fonte della forza superiore, la forza della connessione, la forza dell'elevazione, la forza della connessione e dell'elevazione è la stessa cosa, la misura che noi ci connettiamo e la misura che noi nella spiritualità noi ci avanziamo, ci eleviamo. E allora in questa misura noi ci eguagliamo al Boreo ogni volta di più, fino a che noi arriviamo a scoprirlo, e dopo nelle misure che noi lo scopriamo lui, secondo la connessione fra di noi, allora noi raggiungiamo, acquisiamo lo Zohar, proprio lo splendore sublime. Tutto dipende dalla connessione fra di noi, e c'è la forza di questa luce anche di causare la connessione fra di noi, che dopo potrà anche riempirci e così darci la acquisizione della forza superiore. Noi dobbiamo di fatto in tutta la nostra lettura desiderare, anelare a unirci fino a che si scopra in noi il Boré, il Creatore. Prego. Pagina 181, il titolo, lo spirito della impurezza, della santità esce il suo governo. Ha detto Rabbi Shimon, il benedetto sia lui, dal governo alla sitracha, e dobbiamo piegarla, lo spirito di impurezza di tutte le sue parti. Ti dirò un segreto, e non si può scoprirlo al di fuori di quelli santi superiori. Guardate quello che lui scrive qui, dice il Rav. Rabbi Shimon dice che ha scritto il libro dello Zohar, mentre se lui dà il governo alla sitrachna, al male, al tutto quello che la sitrachna governa su di noi, le forze dell'impurezza, della divisione, tutto l'odio, proprio tutti i problemi personali, generali, antisemitismo, tutto quello che c'è, tutto il male che c'è. E tutto alla fine il Bore le dà forza e realtà a queste forze di governarci, di comandarci, e dobbiamo piegare questo spirito della impurezza di tutte le sue parti. Vuol dire la nostra richiesta di come lui ci dà a noi lo spazio, forza, la forza dell'impurezza di governarci, come così noi dobbiamo chiedere da lui di ricevere delle forze per affrontare questa forza dell'ego che si trova in noi. E ti dirò un segreto, e non si può scoprire soltanto a quelli che sono santi superiori. Vuol dire il fatto che il Bore opera anche attraverso le forze dell'impurezza, anche delle forze della santità, e così lui governa noi. È il segreto. Cos'è il segreto? Non sappiamo, non comprendiamo questo, fino che noi non scopriamo e vediamo come lui opera su di noi e ci dà a noi con questo la possibilità e capacità di influenzare a lui di tutte le sue parti, attraverso queste due forze. Prego. 330. Allo spirito dell'impurezza ha dato mentre sia lui governo, che governa il mondo in varie forme e può danneggiare, e non hanno diritto di comportarci con lui con disprezzo, perché dobbiamo stare attenti da esso, che non ci condanna dentro il nostro mondo sacro. Per quello noi abbiamo un primo segreto, che dobbiamo darle a lui lo spazio piccolo dentro della nostra santità, perché da questa santità esce il suo governo. Di nuovo, ripeti, 330. Allo spirito dell'impurezza ha dato in mezzo sia a lui il governo, che governi nel mondo in varie forme, e lui può anche danneggiare, e non hanno nessun diritto di comportarsi con lui danneggrandolo, che dobbiamo stare attenti da esso, che non ci condanni dentro la nostra santità. Vuol dire il Bore governa noi attraverso questa forza del male è una forma così che ci insegna a noi, è una forma sistematica come noi dobbiamo comportarci giustamente in questo mondo. E per questo abbiamo un segreto che dobbiamo darle, un piccolo spazio dentro della nostra santità, perché da questa santità esce il suo governo. Quindi noi dobbiamo sempre, diciamo, prendere in considerazione la parte oscura, la parte del Sitrahra, che ha in ogni caso spazio di governarci, e noi continuamente dobbiamo proprio prenderla in considerazione continuamente. Se non c'è, esiste alla fine della correzione che noi possiamo essere per un attimo in qualche condizione che noi ci stacchiamo di questo male. Al contrario, ogni volta noi scopriamo ogni volta di più quanto in tutta la nostra azione lui si trova lì nelle fondamenta e opera questo male. Pensiero malvagio. 1. Dell'alto sinistra c'è un grado che della parte dell'impurezza che è definita il pensiero malefico, perché questo grado che si trova sopra di essa è malvagia. 2. Qui si trovano tutti i desideri e tutte le riflessioni malvagie del mondo. Il pensiero malefico governa su tutti questi desideri, che l'uomo diventi impuro con essi, e con questo pensiero malefico si trovano vari gradi e tutti sono per sporcare e portare impurezza dentro i pensieri dell'uomo, dentro questo. E allora l'uomo si diventa impuro e si aderisce a quella parte malefica. Su questo dobbiamo sacrificare nel sacrificio di purificazione. Quando noi lo sacrifichiamo deve muovere il suo desiderio verso il pensiero sacro. Quando sale proprio di grassi di questi sacrifici, va prima ai pensieri malefici e loro si nutrono di questo fumo e così non arrivano ai pensieri puri. Dopo nasce e va via su un nuovo fumo nel sacrificio, che tutti, perciò fin della santità della mondi di Bia, e quelli che stanno nel giudizio si radunano, si incontrano, fino a che si rincontrano uni dentro degli altri nel mondo impuro, fino a che tutti si elevano, di includersi tutto uno dentro dell'altro e completare uno sull'altro, e il corpo si lega a un altro corpo. 5. Allora incorona il suo desiderio l'uomo con il pensiero puro, e allora il sacerdote della parte destra e il levita della parte sinistra legano i membri dentro i membri, fino a quel pensiero puro si eleva fra la destra e la sinistra e si connettono uni con gli altri e si legano uni con gli altri e diventano uno, e allora è definito lo profumo, che il desiderio e volontà di entrare uno dentro dell'altro. Il 6. Noi ci troviamo in una connessione e speriamo che la luce, che il libro ci dia a noi la connessione così fortemente che sentiremo in questa connessione fra di noi il Boré. 6. E quando si legherà tutto uno con l'altro, arriverà del futuro, la Binah porterà fuori una luce forte per illuminare a tutti insieme con una grande gioia che si trova, e tutti i visi illuminanti, e tutto sarà in dolcezza, e l'uomo si sbarazzerà del pensiero malvagio e si incollerà dentro dei pensieri puri, e soltanto in quel momento si aderirà a tutto il pensiero chiuso nel pensiero superiore e diventerà uno in tutto, che tutte le azioni del Rav, tutti i dati, pensieri, azioni, forze, intenzioni che sono contrapposti alla fine dei conti si collettano tutti e completano e reggono uno agli altri, allora facciamo l'unione del tutto. Sì. Ci sono domande? No? Ci sono? Prego, chiedi. L'amico di Bersheva chiede: ci sono delle condizioni che passano sul mondo e pensieri dell'istinto malefico, si sente che loro sono quelli condannatori principali. Lui aggiunge che è stato detto che di riflessione e di transizione sono più difficili della transizione in sé. Come possiamo elevarci di sopra di questo? Al di sopra di cosa? Di questi dubbi? Dice, chiedono Rav, come possiamo elevarci al di sopra dei dubbi? Ci sono due vie da farlo, o svegliare da un lato contro di questa inflessione la forza del male, o risvegliare la forza del bene contrapposta di questi. Per i dubbi arrivano della mancanza della consapevolezza della grandezza del Signore, che tutto dipende dalla società, nella misura che la società ti procura la sensazione della grandezza del Borè, che io non lo conosco, non comprendo, non lo sento, non importa. Però io sì, sono influenzato da questa società, in questa misura io non ho nessuni dubbi, non ho nulla, noi non sentiamo fino a quanto noi operiamo in questo mondo con le forze dell'ambiente, del gruppo. Non conosco nulla, non comprendo nulla in questo mondo, se non che tutto mi procura a me in questa società. Sulla geografia, sulla storia, su quello che succede in ogni parte, in tutte le parti del mondo, le notizie vecchie, nuove, tutto ricevo dall'ambiente, dalla società. E secondo questo io vivo e secondo questo ho i paragoni di misura e secondo quello organizzo la mia vita. Secondo questo io capisco cosa è questo mondo, cosa conviene, cosa non conviene fare. Tutto facciamo secondo la società. Per questa ragione noi dobbiamo comprendere che come nel mondo materiale anche nel mondo spirituale io devo la spiritualità organizzare la società e organizzarla in una forma così che quello che lei riceverà come decina, e questo sarà per me tutta la mia conoscenza, tutto il mio ingresso, tutto il mio contatto, tutto il mio legame con il mondo spirituale. Non c'è altrimenti, non c'è null'altro. Per questa ragione, quello che io penso sulla spiritualità, in quello che io crederò, in quello che io farò, secondo quali conti farò, valori, tutto è di fatto dentro della società si trova. Per questo non ho nulla da fare, soltanto a preoccuparmi della società per far elevare i suoi valori. La cosa più importante è che la grandezza del Signore risieda fra di noi, che questo sia grande, fino a quanto siamo in grado di parlare di questo e descrivere questo Borè. Quanto lui di fatto, quanto è veramente lui grande in sé, non lo so, come non so nulla sul mondo veramente. Perciò un certo cerchio culturale, sociale, che già dite, televisione, giornale, ricevo queste informazioni e queste le mie informazioni sul mondo. Cos'è lui veramente, queste parole non lo so, però così il mondo spirituale, così non so nulla, so che quello che la società stabilizzerà dentro di me, quello sarà. Per cui i dubbi, come ho detto adesso, che chiedo a questo allievo, è tutto da dentro la società, noi chiariamo, continuiamo, avanziamo. Nel tuo istinto religioso si rompe davanti alle parole della Torah. C'è scritto: ha lasciato l'Israele bene, ha lasciato della Torah bene, il bene, e questo istinto è benevolo, che il Salomone, il re, ha detto il bene, come scritto, il bene del bambino povero e saggio e di un vecchio sciocco. E questo è il nemico dell'uomo, lo perseguiterà. Che Davide re lo ha detto, l'ho odiato, che già molti nomi questo. Si vedrà il tuo odiato, fargli da mangiare del pane, il pane e la Torah sacra. Come c'è scritto, andate e combattete col mio pane. Due, e per questo deve l'uomo mettere sull'istinto malefico parole della Torah, perché si rompi, perché non c'è il peggio che può funzionare sull'istinto malefico soltanto le parole della parola. E queste cose che io ti comando oggi saranno sul tuo cuore, che è il significato di questo, che su tutti e due istinti lo hai, su tutti e due i cuori tuoi. Terzo, tre, scusate. Per quale ragione l'istinto benevolo ha bisogno delle parole della Torah? Perché l'istinto benevolo si corona con queste parole dell'istinto, delle parole della Torah. L'istinto malefico si piega davanti alle parole della Torah. Per questo, quattro, chi uscirai in guerra sui tuoi nemici? E questo è l'istinto malefico, che noi dobbiamo uscire contro di lui con le parole della Torah. E proprio è raccoglierlo e chiuderlo, e sarà dato nelle mani dell'Adam, come è stato, e l'ha dato il Signore nelle tue mani, e tu lo hai chiuso, e tu lo vincerai. Costantin de Novosibirsk chiede: il Borea aveva un'intenzione dall'inizio delle sofferenze che ha creato la forza del bene o del male, o che le sofferenze non sono incluse nel pensiero della creazione? Le sofferenze sono incluse nel pensiero della creazione, ovvio, fino a che loro sono proprio loro, ci obbligano la creatura a badare, a stare attento a cosa succede con queste sofferenze e cosa lui fa per sbarazzarsi di queste sofferenze e come lui può comandare sul suo desiderio attraverso queste sofferenze. Che io inizio, dall'inizio io sono come un bambino che fugo dalle sofferenze, dopo io riconosco non più lo scopo della creazione e allora io posso attraverso le sofferenze governare e indirizzare il mio desiderio di ricevere, che di fatto io lavoro così che scavalco l'asino e attraverso le sofferenze che lui ha paura di questi io posso indirizzarlo così che lui faccia quello, faccia qualsiasi cosa per non ricevere le sofferenze, però così camminare sulla via giusta. Così l'uomo studia, impara. Noi non possiamo mai fuggire dalle sofferenze, se non noi possiamo però utilizzarle in forma utile di queste sofferenze. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Sì, Gerson. Sì. Daniel da Beersheba chiede: per quale ragione ogni persona si sveglia delle sofferenze e ancora rimane nella negazione del Bore? Perché è testardo, dice il Rav, che non vuole ascoltare, che così ognuno di noi deve essere quella influenza dell'ambiente, così del gruppo, che in ogni caso convince la persona e l'Adam di comprendere che lui non può evitare le sofferenze, non può fuggire da loro, che non riuscirà mai, non le andrà. Lui in ogni caso avrà bisogno di realizzare gli ordini del Bore, si volendo o non volendo. Con questo non siamo dati ai conti o decisioni di nessun tipo. Noi dobbiamo arrivare dall'inizio della creazione fino alla fine della creazione. Soltanto che noi scegliamo soltanto il cammino, o il cammino della Torah o il cammino della sofferenza. Per questo noi dobbiamo in qualche forma, attraverso l'ambiente, attraverso la luce riparatrice, convince noi stessi che conviene a noi avanzare prima che noi riceviamo delle batoste. Per questo l'uomo non è in grado. Noi vediamo, lui è testardo e farà ancora e ancora, ancora le stesse cose, e mille una volte si fallirà e fallirà un'altra mille una volte, però non ha nessuna possibilità da sé di evitare la sofferenza, sino alla fine l'ambiente può fare. Per quello dice che vorrei portare la persona al suo buon destino, e allora tutto dipende dall'uomo, dall'Adam. Se lui è in grado di utilizzare giustamente, ha guadagnato. Se non è in grado, cosa può fare? Poi il Bore lo porta a questa occasione, vuol dire alla società. Sì. Si può dire questo sulla vita, il fatto della testardaggine. Quando vengono delle sofferenze, in un certo momento c'è una forza per il lavoro, come le sofferenze portano delle forze per lavorare. È chiaro, ovvio, dice il Rab. Però noi scompaiono le sofferenze, la forza di lavorare con loro scompare e la persona ritorna ai suoi fatti di prima. Forse un pochino meno, forse un po' diversamente, però non si può limitare la potenza del lavoro quando ci sono delle sofferenze, è molto più qualitativa, direi, cioè, nel momento della sofferenza. E si può guardare, vedere la testardaggine come l'ego testardo. E qual è la domanda? La domanda è, tu hai detto che si può in qualche forma, qualcosa attraverso la società, annullare la testardaggine. Io posso, diciamo, attraverso l'ambiente, il gruppo, comprendere che è possibile andare in una via buona e non attraverso la via delle sofferenze, sino attraverso la via della luce che riporta la bene, riporta il bene. Allora io faccio fare delle azioni nella società verso la luce riparatrice durante lo studio, e allora io arrivo alla condizione che lui mi muta, cambia me. Io non so come questo funziona, però quando io studio insieme agli amici e io ricevo da loro la grandezza della meta, la grandezza del Borè, la grandezza dello studio, la grandezza dell'insegnante, alla fine di tutto che quando ce l'ho, io ho questa occasione di utilizzare queste cose grandi, soltanto per piegando me stesso davanti a questi, ricevere una correzione attraverso di questo, dopo vedo che un'altra lezione, quello che non fa la ragione, fa il tempo. Quando io non so come, però io sento su me stesso che sto cambiando, cambio in una forma molto qualitativa che nel mondo nostro non succede mai, e sì, con le persone normali sì, no, succede proprio se io vado e realizzo gli ordini che i cabalisti hanno scritto di fare se io voglio arrivare alla spiritualità. Allora esce di questo che è un'altra volta, un pochino di più, così là, così noi avanziamo in una condizione che noi cambiamo, mutiamo dentro. E questi mutamenti sono fondamentali, che noi iniziamo a sentire comprensioni interiori più delicate, che il mondo nella strada non comprende cosa sta succedendo intorno a sé. E noi, però, nel gruppo, noi adesso, di fatto, non soltanto adesso, iniziamo a entrare in queste situazioni, nella connessione fra di noi, che inizieremo fra poco, a invitare delle azioni della luce, questi mutamenti su di noi, in forma intenzionata, che noi da noi stessi pretenderemo, io voglio essere un feto, voglio essere un elemento superiore, questa forma, quell'altra, voglio essere, così via. E il lavoro nostro sarà già reciproca con il Borè, come c'è scritto nella Torah, che c'è una condizione che l'uomo è definito come Mosè, ha in lui questa comprensione in lui, e lui si rivolge al Borè, e il Borè parla a lui, e lui parla al Faraone, all'istinto malefico suo, e parla al Borè. In questa forma lui muta se stesso, cambia se stesso e prepara se stesso all'elevazione spirituale, all'uscita della volontà di ricevere suo, l'uscita dell'Egitto, diciamo così. E questo è tutto, noi lo possiamo fare, realizzare su noi stessi, però dobbiamo ascoltare quello che la Torah ci consiglia da fare. Normalmente tutta la nostra vita sta contrapposta alla vita e attenzione della vita materiale. C'è un'apprensione a casa, i bambini, la famiglia, la moglie, il lavoro. Io devo uscire presto dalla lezione, devo arrivare tardi alla lezione, perché varie situazioni che mi mettono, diciamo una lezione. L'incontro, come l'uomo avere questo incontro con noi? Questa è tutta la guerra, tutti questi, la vita materiale continuamente ti mettono in una condizione che tu non puoi arrivare in tempo, che devi uscire prima della lezione, io c'è pressione a casa, non arrivare alla lezione di sera, ok, questa è la guerra in sé. La guerra è non in questa forma materiale, come in forma spirituale, vuol dire fino a quanto io soffro che io devo uscire dalla lezione e correre a casa, da casa al lavoro e così via, quanto io soffro veramente. Non che io faccio più o faccio meno, diciamo faccio delle cose nel mondo nostro, quello che la realtà mi obbliga da fare, di fare per bene. No, io devo, senza questo se non c'è la farina, non c'è la Torah, io devo guadagnare, devo fare delle cose in questa vita. Però qui la domanda è, se io veramente soffro del fatto che io non posso ancora rimanere a lezione un'ora ulteriore, sì, o che non soffro. Questo comprende. Qui c'è la persona, lo spazio del lavoro. Vuol dire che non l'azione definisce, sino l'intenzione è quello che definisce. Bene? Avanti, continuiamo. Pagina 182, l'articolo, benedetto sia lui, ha dato all'uomo l'istinto malefico e l'istinto benevolo. 187. L'uomo, non esiste un uomo al mondo che non c'è queste due entità in sé, che sono definite l'istinto malvagio e l'istinto benevolo. Il benedetto sia lui, le ha dato a loro, agli esseri umani, per guidarli nel loro cammino. All'inizio l'istinto malvagio è come un ospite. 150. L'istinto malvagio, a cosa lui è simile? Il momento che arriva a connettersi con l'uomo, lui è come un ferro prima che lo portano dentro del fuoco. Dopo che si è riscaldato, è ritornato tutto, diventa come il fuoco in sé. 151. L'istinto malefico, il momento che viene a connettersi con l'uomo, lui è simile all'uomo, si avvicina all'apertura e vede che non c'è nella casa chi lo blocchi, entra qua alla casa e diventa Sham, diventa lì l'ospite e vede che non c'è nessuno lì che lo fermi, che lo faccia uscire dal suo cammino, perché è entrato nella casa e vede che non c'è nessuno che lo ferma. Lui diventa il padrone della casa e diventa il padrone di casa, fino a che si trova che tutta la casa sta sotto il suo governo. Queste sono le fasi che l'uomo può capire, afferrare. Per questo lui deve sempre essere in un ambiente e sotto l'influenza dell'ambiente, verso l'ambiente, anche controllare se stesso e vedere quale forza sta parlando in sé. Allora lui può individuare l'intenzione per la ricezione sua molto prima che già inizia a governarlo, a governare a lui completamente. Come l'istinto malefico tenta l'uomo. 339. C'è scritto: succhia sangue e due figlie, Hav-Hav, che sono i due istinti, che svegliano l'istinto malefico a governare il corpo. Una è il Nefesh che cresce dentro il corpo, e l'altra, un Nefesh, un'anima, che si cresce e desidera tutti i desideri e tentazioni di questo mondo. La prima, la seconda è vecchia, la prima è giovane. L'istinto malefico sempre si connette con queste due Nefesh, due anime, per tentare gli esseri umani, perché loro li credino in lui e potrà condurli al posto che li buttano proprio le frecce di morte e li uccidono. Allora, con 341, e questo è simile ai ladri che ascoltano se stessi a un posto occulto nelle montagne. Sanno che gli esseri umani stanno attenti a non camminare in quei passaggi. Hanno scelto uno di loro che ha la lingua più fine dell'altra, affilata, è quello che sa tentare le persone che esca da loro e esca dalla via della verità, e in quel parte che tutti gli esseri umani passano. Quando arrivate gli esseri dell'uomo, inizia a connettersi con loro fino a che li attira la sua rete e li porta a quel posto terribile che quei ladri li uccidono. Così è la via dell'istinto malefico che tenta gli esseri umani fino a che credono in lui, e allora li porta a loro al posto di quelle frecce di morte. Bene? Sì? Quando il Bore gli dà il permesso di permetterò di operare in queste fino alla fine, fino a ammazzare la spiritualità dell'uomo, perché tu devi sapere come correggerlo. Allora deve scoprirsi in te questo male. Il Bore scopre a te, scopre questo a te, piano piano scopre un pochino di più, un pochino di più. Se tu non lo afferri in mezzo, allora ti fa scoprire di più, ti fa scoprire di più, fino a che tu afferri, comprendi, e c'è la possibilità. C'è la possibilità, non lo fa con le persone che si trovano nella strada così per casuali che. Si parla delle persone che entrano a quel posto di lavoro spirituale, al lavoro del Signore, che lì già iniziano a farli vedere a loro il lavoro dell'istinto malefico, perché così loro facciano contro di essi varie azioni, diverse azioni, e potranno utilizzare questo istinto malefico in forma giusta. E questo è il lavoro del Signore che il Vore ha dato a noi da fare. Alle persone che non si trovano nello studio del nostro, non li dà, loro penso che sono tutti santi, che basta loro di realizzare questi costumi, azioni, diciamo, e basta con questo deve, per fare sì, okay, noi parliamo con istinto malefico, intenzioni, pensieri, comprensioni diverse, analisi, tutto dentro dell'intenzione, tutta la saggezza della Kabbalah e nell'intenzione, ho l'intenzione di ricevere, ho l'intenzione di dare l'istinto malefico, l'istinto benevolo, che vogliono così governare sulla volontà di ricevere in generale. Vuol dire che il Bore dà alla persona la possibilità di vedere fino a quanto che lui si trova una morte spirituale che non può fare nessuna intenzione per l'adazione, e con questo lui utilizza l'istinto malefico, la porta a questo posto per poter essere un rivolgimento al Bore. In quel momento il Bore dà all'istinto malefico il suo governo, la sua esistenza, che lui faccia svegliare l'uomo e gli obbliga l'uomo di fare e occuparsi nella costruzione dell'istinto benevolo. È così che lui fa svegliare 10 kg di istinto malefico, lui deve raggiungere con sua volontà 10 kg di istinto benevolo dalla luce. Beh, riparatrice ovviamente lui ricava questo dalla luce, riporta che porta il bene. Io mi meraviglio di te, cosa che ti succede a te oggi? È buono che quello che chiedi, perché sei confuso, è una condizione buona, però in ogni caso, però guarda quello che succede in te. Datemi il disegno per favore. Zohar pagina 181, Zohar pagina 181. Ok. Il Bore sveglia in te è l'istinto malefico. Malvagio. Ecco l'istinto malefico. Diciamo 10 kg di questo istinto malvagio. Lui ti fa del male, ti serve. Non ha altra scelta. Tu, attraverso questi mezzi che sono definiti come gruppo, studio, insegnante, alla fine è la luce circondante, la luce riparatrice, tu utilizzi tutte queste cose e costruisci da questo che la luce circondante opera, ti porta al posto di questo 10 kg di questo istinto buono ma benevolo. Bene? E c'era un equilibrio in quel momento. Cosa succede da questo punto in poi? Ora devo portarti ancora, diciamo, 20 kg di istinto malefico. Allora tu di nuovo operi. Adesso questo mezzo che è definito, è Torah o precetti, questo è definito. E tu arrivi a altri 10, ulteriori. 20 kg ulteriori di istinto benevolo. E così ogni volta fai. Soltanto la differenza è che 1, 2, 3 fasi, 4, 5, 6. Così sono le fasi del cammino. Questa è la via della sofferenza, hai definito adesso? No, per quale ragione la sofferenza? Perché inizia dal male, sempre inizia dal male. Ho creato l'istinto malefico, tutto inizia da quello. Ce l'hai la rottura del primo uomo, la frantumazione che è arrivata attraverso Babilonia, e dopo è venuta il problema dell'Egitto, l'esilio dell'Egitto. Ogni parte inizia tutto dal male, dall'istinto malefico, e tu costruirai così le immagini del Bore, queste cose giuste da te stesso. Però
Tien Hanoch.
Sì, Hanoch. L'istinto benevolo 3, l'istinto benefico 4. Io ho disegnato tutte le cose, tutte le fasi. Tu passi a qui, da qui costruisci l'istinto benevolo, dopo tu ritorni alla linea del centro, che ce l'hai 1 più 3 insieme, e dopo questo sei arrivato alla perfezione, fase 1 e fase 3, sei arrivato alla completezza, in quel momento si scopre il Bore. Ora da questo ti arriva di nuovo il nuovo grado, l'istinto malefico rafforzato, e di nuovo il processo si ripete. Così ritorni al 5, che è 4 più il 6, che arriva alla linea del centro di nuovo, e così ogni volta arriva, sali dei gradi. Come dopo che ho la perfezione del sinto benevolo nel terzo, il numero 3, come arriviamo a 4? Al sinto malefico che lui cresce. Qual è questa azione nell'uomo? La luce superiore opera, funziona. Facciamo così forse. Luce superiore opera, fa svegliare la volontà di ricevere da un grado più elevato che ci trova in te. Noi ci troviamo continuamente. Questo è il mio pacco. Questo è tutto il mio istinto malefico. Tutto il male in me. Questo è mio. Adesso, il Bore mi ha passato adesso un ordine che mi scopri questa misura del mio istinto, la misura più piccola del male che c'è in me. Ho dato l'ordine e si è scoperto, perché lui ha ordinato, si scopre in me questa, il primo grado del male. Io l'ho sistemato, si scopre il secondo grado, il terzo grado, si scopre ogni volta che riesco a superare, così fino all'ultimo grado. 125, alla fine sono 125 scalini o gradi. Cos'è questo uno? Così c'è Rav? E cosa chiedi adesso? La spessore deve scoprirsi? Questo è lo spessore, la viut. Questo è lo spessore, la pesantezza del male in noi, dell'ego in noi. Lo spessore dell'istinto malefico. Quando si scopre l'istinto benevolo, solo l'istinto malefico, tu lo cancella. L'istinto benevolo non si trova nella natura, non esiste il Bore. Il Bore ha detto qualcosa che ha creato istinto benevolo, ho creato istinto malefico, punto, ha detto tu vuoi avere l'istinto benevolo, allora portaci la luce superiore, e così creo io l'istinto benevolo. Il grado più piccolo che lui fa, lui cancella l'istinto malefico, lo uccide. Come diventa più forte? Cosa diventa lì? Cosa c'è, qualcosa di nuovo lì? La luce superiore continuamente opera qui, dice il Rav. La luce superiore continuamente opera senza sosta. Noi ci troviamo sotto l'influenza della luce superiore. Questo è luce circondante grande. Che luce circondante che era in questo cli, e attraverso il peccato dell'albero della consapevolezza è volato fuori. E adesso illumina dal fuori, dal circondante, per questo è chiamato Ormekiv, luce circondante, al cli vuoto. È chiaro tutto questo a tutti? In disegno teoria c'è qualcosa? Prego. Il sinto malefico sempre mi tenterà, mi farà cadere in trappola. È chiaro, ovvio. No, in ogni grado iniziamo da una grande caduta. Come cadere Zion, uscirà la Torah. Dalla caduta e discese, e uscite, uscirà la Torah. Questa causa che ha definito luce circondante, gruppo, studio, insegnanti, Torah, precetti, tutta questa cosa E dopo che la malattia è stata scoperta, viene e mi cura a me, questo che mi dà a me. Mi sa dare la medicina alla malattia che si è scoperta in me, però non la forma di non. La malattia si trova dall'inizio, il peccato dell'albero, della conseguenza già è la malattia, soprattutto che te la fanno scoprire continuamente. La malattia c'è, tu già sei malato con tutta la tua anima, sei malato. Io comprendo che sono malato, allora prima che lei si esplode, si scopre, diventa proprio cancerogena e dolorosa. Il Bore scopre soltanto una parte, così che tu sei in grado di curare, di medicare con l'istinto benevolo. Sì. Cosa vuol dire? Qual è l'istinto malefico? Cos'è il mio istinto malefico? Tu e quello sento nella mia vita, questo è istinto malefico? Malvagio? Istinto malvagio? È la disprezzo mio nel Boré, del Boré, mio disprezzo. Questo è tutto. In varie forme. Non c'è più di questo. Questo deve essere nell'uomo, questo atteggiamento al Boré, deve avere un atteggiamento malvagio al Boré, è un disprezzo, mancanza di importanza, considerazione, mancanza di grandezza del Boré anche, tutto è definito l'istinto malefico. Se ogni giorno l'uomo si ricorda del Boré una o due volte al giorno, esce, ogni giorno continuamente, lui al di fuori, quelle una volta, due volte al giorno, lui era sul governo dell'istinto malefico. Però non è considerato normalmente, non vediamo questo così. È lui come un animale in quel grado. Lui gode della vita, sino che può essere che quelle due volte al giorno che lui si ricorda del Boré, allora lui si ricorda di qualcosa che ha disprezzato il Boré, che non voleva, non desiderava, allora soltanto due volte al giorno si scopre l'istinto malefico. Tutto il resto delle ore era un animale perché risiedeva dentro l'istinto malefico, staccato di tutto questo discorso. Si è fatto un conto interiore, lui deve portare alla lezione, questo è il posto della correzione, quei momenti, questo è il momento che lui subito deve correre alla società, all'ambiente, che da se stesso non potrà far nulla, o si può controllare me stesso, quanto atteggiamento al Boré, quanto scopre il mio istinto malefico, che ho con quale cosa devo arrivare alla lezione. Sì. Allora quando io si scopre questo istinto malefico quasi due volte al giorno, cosa vuol dire correre alla società? Cosa vuol dire? Si scopre che lui disprezza il Boré, che lui si trova nell'istinto malefico adesso. Io stanco di spiegarvi ogni giorno stesso, arrivi due volte al giorno e sempre ti spiego la stessa cosa. Il lavoro della società, tu devi studiare il volto di più invece di chiedere a me. Basta. Dà il microfono a un altro. Ce l'ha lui. Cosa lui deve fare? Lui deve correre all'ambiente, al gruppo. Cosa deve fare il gruppo? Controlla con tutti i materiali nostri, tutti questi anni, e guarda cosa devi fare. Non si può più ripetere questo. Basta. Tu devi già mantenere un qualche un libricino. Questo lavora in società, questo lavora da solo. Non posso ripetere a te sulle fondamenta. E allora se tu lo puoi chiedere questo a voce e non senti, allora ti rimane soltanto di pregare al Signore. Come pregare? Dove c'è il quaderno lì che è scritto dove come pregare? Allora fai funzionare quel quaderno della preghiera. E tu vuoi che io ti dia la sensazione? Non te la darò mai. Che io ti dia la sensazione. Sì, rafforzamento è sintomo malefico come un segno di avvertimento per rafforzamento il segno malefico vuol dire che sono riuscito nell'azione anteriore e adesso il Bore mi fa svegliare un istinto più grande malefico. Prima lo benedisco per questo che mi ha fatto, che mi ha dato il istinto malefico più grande, e può essere che insieme a quello io mi dispiace. Insieme a questo, su cosa mi dispiace? Che lui mi sveglia l'istinto malefico, che io non posso giustificare il Bore. No, dice il Rav, no. Questo è sicuro di sì, che io giustifico che lui mi dà l'istinto malvagio. Quindi io attraverso di questo istinto malvagio posso crescere, elevarmi a un grado più elevato. Io su cosa mi dispiace veramente? No, che sei legato a me stesso alla società. Non avevi questo? Non avevi nessuna ragione di legarti alla società. Se no, ancora? Cosa ti dispiace? Su cosa mi dispiace se il Bore mi fa scoprire a me l'istinto malefico?
Chiaro.
Che non lo vedo lui come avanzamento. No. Che io da me stesso non ho fatto questo lavoro. Come il vecchio che cerca e cercato dove sia il primo istinto malefico. Che lui, su questo devo dispiacermi. Su questo, quello, su quel, il fatto che può essere che questo. Riposati. No, non pensare. Non facci vedere che tu sai. Non sempre sai, cioè anche non sai cosa c'è. Continua, Dudi. Noi siamo tutti insieme adesso, come un uno, vogliamo studiare lo Zohar, che ci influenzi in una forma, ci sveglia a quello che deve svegliarci noi. Prego. Pagina 183 dell'articolo, affrontamento dell'istinto malefico. Come occuparsi dell'istinto malefico. E l'uomo mai franca volà, sveglierà l'istinto malefico, l'istinto benevolo. Se è andato via da lui, bene, l'istinto malefico. Se no, si occuperà della Torah, ci si sveglia. Perché se non c'è nulla da rompere l'istinto malefico, soltanto la Torah è in grado. Se lui è andato via, bene. Se non è andato, gli farà ricordare il giorno della morte per romperlo. 196. Cosa possiamo fare? Tutto il tempo dobbiamo affrontare, incavolare l'istinto malefico sull'istinto benevolo. Continuamente cercare di sforzarci in questa battaglia fra di loro fino a che io lo piego l'istinto malefico. E se non lo piego, allora c'è un ordine. Cosa io devo fare se non riesco? Ora, cosa dice prima di tutto? La prima passo da fare? Prima c'è quello che dobbiamo fare. Se non riesco a piegare sull'istinto malvagio, e non riesco a superarlo, allora si occupa di la Torah. Cosa vuol dire occuparsi della Torah? La luce. Svegliare la luce riparatrice, ovviamente, attraverso la connessione con gli amici, giusto? Lui dice che è possibile che non serve neanche questo. Cosa, quale fa ulteriormente? Si occupa della Torah. Se non c'è nulla da rompere la Torah, soltanto l'istinto malefico, soltanto la Torah è in grado. E se non funziona, non va, anche se non esiste un'altra cosa da fare. Se non funziona, farle ricordare il giorno della sua morte. Vediamo un po' ancora cosa vuol dire questo ricordare il giorno della morte. Sono fasi nel come occuparsi di istinto malefico. 196. Cos'è il istinto malefico? Cos'è il Gershon? La volontà per ricevere per se stesso. La volontà per ricevere per se stesso? Non basta questo, no. Preoccuparci di me stesso, occuparci della mia materialità, della mia spiritualità. Cosa c'entra questo? No, questo non è l'istinto malefico. Per quale ragione è definito male? Perché non c'è il Bore in questa immagine. E cosa vuol dire che non c'è il Bore? Forse che c'è il Bore. Però si trova nell'istinto malefico, forse ancora più grande il Bore. Che non facciamo parte nel Bore è una cosa, è vero, dice il Rav. Causa la divisione, anche è vero, però. Disprezzo nel Bore. Questo già è meglio, va meglio. Vuol dire mancanza della grandezza del Bore ai miei occhi. È quello che lui causa, l'istinto malefico. E questo mi salva a me, in ogni parte, in ogni condizione mi può salvare questo. Vero? Non abbiamo studiato così? Cosa? Voi avete detto questa mattina che io ho detto una volta la grandezza degli amici è il Kli, la grandezza del Bore e la luce. Allora? Leggi ancora. Se io non riesco attraverso la luce riparatrice, io lo faccio ricordare il giorno della morte. Cosa vuol dire far ricordare il giorno della morte? Vediamo, non so cos'è, vediamo un po'. 196. qui dobbiamo vedere, guardare. Questo è il istinto malefico. E questo è l'angelo della morte. È possibile che l'angelo della morte si rompi davanti al giorno della morte? Vuol dire lui è quello che ammazza gli esseri umani. E col significato che la gioia sua è ammazzare le persone. Che per questo lui sempre lo attira sempre alla morte.
197.
Però è sicuro che l'uomo dovrà far ricordare il giorno della morte per rompere l'istinto del cuore dell'uomo, perché l'istinto malefico risiede soltanto quando c'è la gioia del vino e l'orgoglio dello spirito, e quando lo spirito è rotto dell'uomo, allora si allontana dall'uomo e non risiede in esso. Per quello dobbiamo farle ricordare il giorno della sua morte, e si romperà il suo corpo e l'istinto malefico va via. Potete descrivere questo? Dice il Rav, cosa vuol dire rompere l'istinto malefico attraverso quello che gli facciamo ricordare il giorno della morte? Pensate, Gershon, dai, che fai un solito come se li capisci questo. Va avanti, va. Che ti importa? Tutti sanno che tu non sai nulla, allora calpesta il tuo orgoglio. Cosa fa ricordare? Fa ricordare che non c'è nulla tranne che lui, ma altrimenti moriremo. Io farò il mio lavoro e tu, che lui in ogni caso dovrà morire. Non c'è altra scelta. Allora, cosa fa ricordare il giorno della morte? In cosa io lo faccio lui in quel momento più morbido? Alla morte. Io libero il governo, mi libero del suo governo. Lui guadagna qualcosa se adesso lui si piega. Se lui guadagna qualcosa, se lui si piega, sì. Se lui mago, chiedo il Rav. Avanti. È chiaro che sì. Se l'annullamento, se lui da sé mi aiuta e si aggiunge all'istinto benevolo, allora l'istinto malefico e l'istinto benevolo insieme vanno verso la meta e aiutano a me a scoprire il Bore. Questo è definito di far ricordare il giorno della morte sua. Io soltanto ricordo, faccio che la condizione che lui, se esiste, non servirà a nulla. Veniamo insieme, adesso partiamo insieme. Io prendo a te come compagno del viaggio. Io non lo distruggo, io lo utilizzo insieme col mio istinto benevolo. Venite in pace, gli angeli della pace, che sono tutti e due, portano a me alla fine della correzione. Continuo avanti. 198. L'istinto benevolo ha bisogno della gioia della Torah, l'istinto malefico ha bisogno della gioia del vino e delle tentazioni e dell'orgoglio dello spirito. Per questo ha bisogno l'uomo di farlo incavolare sempre da quel giorno grande, il giorno del giudizio, il giorno del conto, che non c'è nulla da difendere all'uomo, soltanto i buone azioni possono essere, che lui fa in questo mondo, perché lo difendino. In quel momento chi può spiegare a me cosa vuol dire su tutti i crimini coprire l'amore? È chiaro che i crimini devono rimanere, chiaro? Allora, se tutti i crimini coprirai l'amore, che l'amore non ha forma, per i crimini ha molte forme, i crimini l'altezza, la grandezza, varie moltissime forme, e l'amore copre su tutti, è come una copertura, soltanto che copre il male, e da questo il male diventa buono, però dentro è stesso male, il istinto malefico rimane come prima. Per questo soltanto fa ricordare il giorno della morte, che lui dovrà piegarsi, però con il fatto che lui si piega, gli ha un compito molto grande, che la sua forma del bene va secondo la forma del male che c'era prima, che lui definisce il bene. Perché chi è grande, più grande del suo amico, e il suo istinto è più grande del suo amico. Sì. Bene così? con tutto il tuo cuore. 668. Amore e benedizione a Lui, che l'uomo lo ama, non si sveglia soltanto dal cuore, perché il cuore è il posto del risveglio, svegliare a Lui l'amore. 669. E con tutto il tuo cuore significa con questi due cuori, che sono due istinti, istinto benevolo e istinto malefico, ognuno è definito cuore, e questo è definito cuore buono, e l'altro è definito cuore malvagio, perché questa stagione è scritto con tutto il tuo cuore, e non è scritto con tutto il tuo cuore, che devi far vedere al due, che sono l'istinto benevolo e l'istinto malefico, e tutti e due rimangono, e tutti e due sono operanti, funzionanti. 161. Come può l'uomo che ami il benedetto sia lui con l'istinto malefico? Allora l'istinto malvagio condanna che non si avvicini l'uomo al lavoro del Signore, opera contro, e come può amare con esso il benedetto sia lui? Il lavoro del benedetto sia lui è più importante che l'istinto malvagio. Questo istinto malvagio si piega a lui e l'uomo lo rompe. Questo è l'amore del Signore, perché lui sa avvicinare l'istinto malefico al lavoro del benedetto sia lui. 672. Qui è un fatto che conoscono il giudizio, che tutto questo è stato fatto il benedetto sia lui nel superiore e nell'inferiore, tutto è soltanto per far vedere il suo onore, e tutto è per il suo lavoro, per lavorare a lui, che ha visto uno schiavo che parli male del suo padrone, che tutto è lui, il desiderio del suo signore, che non condanni e non faccia il desiderio del suo padrone. Il benedetto del Signore, benedetto sia lui, che siano sempre il suo amore nel suo lavoro e vadano nella via della verità, per veramente darle la possibilità di ricevere tanto del bene, perché il desiderio del benedetto sia lui. In questo, come arrivare a un schiavo malvagio e parli male sul desiderio del suo sul padrone, e lo fa e porta e spinge gli esseri umani al cammino malvagio e li spinge al via buono, che non faccia il desiderio del loro signore e butta fuori della via del bene agli esseri umani? 673. È sicuro che lui fa il desiderio del Signore, istinto malefico. È come il re, che aveva un figlio unico, e lo amava moltissimo, e lo ha coperto con l'amore, che non lo comandò, che non si avvicina a nessuna donna malvagia. E chi veramente si avvicina a questa donna non è degno di arrivare a questo palazzo del re. E le ha promesso il figlio il desiderio di suo padre con tanto amore. 664. Nella casa del re c'è stata una prostituta molto bella. Con i giorni ha detto: io voglio vedere il desiderio del mio figlio verso di me. L'ha chiamata quella prostituta e le ha detto: vai e tenta il mio figlio, vedere il desiderio veritiero del mio figlio a me. Allora la prostituta è andata dietro il figlio del re, ha iniziato a abbracciarlo e a tentarlo con varie forme di tentazione. E se quel figlio è onesto e mantiene i precetti di suo padre, lui le griderà e non le ascolta e la respinge da sé. Allora è contento il padre del suo figlio e lo entra dentro il suo palazzo e dà dei regali e un grande onore. Chi ha causato tutto questo onore a quel figlio? Quella prostituta. 675. E quella prostituta ha qualche punti a favore di questo, lode di queste sue opere a fare. Prima, perché ha fatto gli ordini del re e che ha causato quel figlio con tutto, di ricevere tutto quell'amore e quel bene del re verso di lui. E per questo c'è scritto, ed ecco, è molto buono. Allora, il buono è questo, il re della vita, è l'angelo della vita. E questo è l'angelo della morte, e Tov, l'istinto malefico, che lui sicuro è molto buono, perché realizza i precetti del suo Signore. E se non sarebbe condannato contro, non aveva ereditato questi santi tesori superiori che avranno e riceveranno nel mondo futuro. Domande? Cosa vuol dire che il sintomo malefico fa un'azione buona? Non è chiaro per me. Lo causa l'uomo di avanzare verso la fine della correzione. Il sintomo malefico è tutto il desiderio di ricevere rotto dell'albero del peccato, dell'albero della consapevolezza, che si scopre un strato dopo l'altro, e così sveglia l'uomo ad avanzare allo scopo della creazione, una correzione completa di tutto il desiderio rotto e corrotto dall'inizio. Ho creato il sintomo malefico. Vuol dire Borea ha creato, dice, ha creato il sintomo malefico. Quando l'ha creato? Nel peccato e l'albero della conoscenza. Ha dato il suo diritto alla volontà di ricevere, che ha tutto per la creazione a livello di Binah, era il distinto di Zeh. Era circonciso, era angelo, era a livello dell'animale, era senza nessuna copertura, era nudo, senza nessuna vergogna, non c'era nulla, nessuna riconsapevolezza della forma dell'Adam, vuol dire che assomiglia al Bore, non sentiva che sia simile o non simile al Bore, era a livello dell'animale, gli animali sacri, però animali, a livello di un angelo. E cosa Bore ha fatto? Le ha scoperto in lui il desiderio di volontà di ricevere a livello di Adam, per una volontà di ricevere però rovinata. E così piano piano questi, e li ha occultati questi desideri rovinati, e piano piano scopre la volontà di ricevere questo rotto, rovinato, a quell'animale, a quella bestia sacra che è definito adesso in Adam in questo mondo. E quell'animale che è come Adamo in questo mondo, come noi, inizia a sentire che lei vuole per ricevere più spiritualità e di più e di più spiritualità. Allora ha la possibilità di correggere questo. Questo è tutto. Allora dall'inizio abbiamo ognuno di noi un sacco di istinto malefico, e lui piano piano si scopre in lui, e noi dobbiamo capovolgere questo istinto malefico in un istinto benevolo. Per quello l'angelo della morte diventerà l'angelo sacro. E per quale ragione? Il terzo giorno è scritto due volte benedizione, poi duplice, perché la morte in lui è arrivato al mondo. Al momento che si sente il stacco, non si può correggere. Allora, per questo tempo, due volte buono, anche il buono diventerà bene. Il male diventerà bene, scusatemi. La mia domanda è più Rabbi Shimon dice qui qualcosa che lui dice come il sintomo malefico, è come un angelo della morte, lui è un messaggero, lo mandano a fare una certa azione, come ho detto, come la prostituta, per muovere l'uomo del suo viaggio giusta. E con questo fa un'azione buona, che è ovvio, sì, questo mi confonde a me, perché io noi siamo abituati a dire che dietro che la luce arriva, allora lui scopre in me altro male ulteriore. Chi si trova in due linee lavora sulle parti a luce riparatrice. A cosa arriva la luce? Non ho capito come luce può arrivare se tu non lo attiri, come tu puoi attirare la luce se non senti del male dentro te. Attiriamo la luce riparatrice. Da cosa tu la attiri a questa luce? Dalla mancanza all'adesione in lui. E tu ti senti male, ti senti trovo nel male, qualcosa di male, un ego malvagio. Bene, qui è il problema tuo, pensaci. Dai a Hanoch adesso. Qui dice che c'è il re che si trova nel palazzo, e fuori del palazzo c'è una prostituta che lo tenta uscire fuori. E lui un'altra volta dice che la Shekhinah si trova nell'esilio. Che importa, che ti importa quale esempio dà ogni volta? Per cui tu prendi un esempio e l'altro compare sempre un'altra cosa, diverso. Questo è chiaro, questo esempio. E c'è qualche tentazione al di fuori dei pensieri sacri. E l'uomo deve superare queste tentazioni, e ancora pensi ancora più forti col cuore arrivano con l'adesione. La tentazione, diciamo, chiama la prostituta, il sintomo malefico, come ti pare chiamano, fa il suo compito giusto. Questa prostituta dopo li pagano a lei, per quale ragione li pagano? Che lei ha portato al principe, al figlio suo, al grado più elevato lo ha portato, l'ha fatto crescere, elevarsi. Questo è chiaro?
Sì.
E non legare questi esempi con altri esempi. Può essere in forma opposta, ti racconterà dopo, la stessa cosa in forma opposta. Scusa, quello che ho chiedere è una cosa, è molto semplice. Il fatto che lui fa il suo compito, sì, per quella giorno lo chiama così un'azione giusta. Quello che fa il suo compito proprio, secondo la qualità dell'azione, fa del bene. Io non so, io vado al medico, dice il Rav. Dove mi controlli? Dice, tu c'hai, per carità, diciamo, una malattia, c'hai, va bene? Allora io cosa devo fare? Picchiare il medico o pagarli? Perché oggi devo pagarli? Mi ha portato la sensazione mala, mi sento in terrore adesso, non so cosa fare con me stesso. Allora, devo picchiarlo o pagarlo il medico? Per quale giorno lui mi ha fatto del bene? In quale forma mi ha fatto del bene? Questa è la mia domanda. Non c'è la domanda, è la tendenza. Non esiste la domanda. Mi fa avanzare la correzione o no? Sì, basta. Allora mi trovo e la sinistra è vero, condizione non buona per questo momento. Per lui mi ha indirizzato alla correzione. Io non posso arrivare alla correzione senza che io passi a questa situazione o condizione della sinistra. L'animale può fare una buona azione? No, l'animale non può fare, per quale giorno l'animale? Se c'è l'istinto malefico, cioè non è un animale. Se esiste in lui l'istinto malefico. Come ho detto adesso è che l'istinto malefico è per dire la possibilità di scegliere. È chiaro di sì. Dice Rav, è chiaro. Guarda che come è contento lui, guardate. L'animale non ha istinto malefico. Ma se un animale fa qualcosa, tu puoi gridare all'animale, fa secondo la sua natura. Nel fa secondo la sua natura, non ha il diritto di picchiarla, di fare qualsiasi cosa con un animale, le opera secondo la sua natura. E se lei è nell'uomo che ha già l'istinto malvagio, questo già è la base per una correzione. E per questo dobbiamo pagare su questo molto, moltissimo. Per quello il re invita questa prostituta che pretende il suo figlio e lui le paga del denaro a lei. Perché se di questo il suo figlio cresce, è cresciuto. Allora, lei fa un'azione buona o un'azione malvagia? Questa domanda si riempie il suo compito. Hanno dato, e riempie il compito del re, non di lei. Cosa vuol dire il bene? E fa quello che le hanno dato da fare. Questa è un'azione buona, quello che è stato dato da fare, che lo tenta, lo causa a lui di avanzare la spiritualità. Ragazzi, no, siete così limitati, non capisco come siete così limitati. Questi siete limitati. Tu guardi come tutto il mondo avanza la correzione, scopre ogni volta delle cose più, ogni volta più cattive. Però questa è la via per la correzione, diciamo, quanto più si scopre il male, quanto peggio ci troviamo. Io ti dirò ancora di più, se non ci esistevano gli istinti nel nostro modo, il mondo sarebbe mai avanzato. Avremmo fatto nascere i figli, tu fai nascere un figlio perché tu hai per preoccuparti di lui, tu fai un bambino perché ti fa bene, tu godi dell'azione in sé, del sesso. Allora, tu vedi, il mondo tutto è costruito in questa forma, che adesso l'istinto malefico arriva a noi, la continuità, l'esistenza nostra, l'avanzamento alla meta in tutti i livelli attraverso l'istinto malefico. Tu vedi come il Bore fa muovere tutti, tu fa degli istinti e tu devi realizzarli, fare, anche non ti chiede come farlo, è sicuro che devi realizzarli come lui vuole, e adesso di questo tu continui la tua vita con la vita e la tua vita. E questi istinti non sono definiti istinti malefici, perché è un istinto, però di fatto tutto è attraverso queste azioni di questo genere, attraverso il piacere per se stessi arrivano la continuità.
Riguardo quello che avevi parlato adesso con l'amico, c'è esempio classico che tu rabbassi utilizzate, che i genitori vogliono far crescere il bambino, che inizia, che vuole imparare a camminare, le mette un ostacolo perché lui avanzi in questa forma così. Sì, domanda dell'amico Rav, che chiede, lui chiede così questo amico, su cosa noi dobbiamo dispiacerci quando un amico del gruppo riceve delle batoste? Di cui dobbiamo dispiacerci? Noi dobbiamo sentire questi, quelle patozze che vengono su tutto il gruppo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, noi dobbiamo sederci e parlare, discutere di cosa noi possiamo aiutare a questo amico, secondo quello che la Torah ci obbliga noi a fare. E c'è in questo una parte che noi dobbiamo decidere e convincerlo a lui, e allora vedere questa parte, quello che appartiene alla realizzazione sua, lui realizza o no. Sì, noi abbiamo deciso, definito che lui deve fare così e così giustamente, allora lui deve aiutare a se stesso per realizzare queste azioni della società, e se lui non lo fa questo, la società può lasciarlo e non partecipare con lui, non partecipare con lui in questo, che faccia quello che le pare lui, però non c'è più alla società nessun interesse in questo. Questo può essere un guaio con la famiglia, un guaio con il lavoro, con la salute, con qualsiasi cosa. Bene, sì. Noi studiamo che per svegliare la sinistra, l'istinto malefico, noi lavoriamo sulla destra, e da questo il Bore ci sveglia noi l'istinto malefico. Dall'altra parte hai detto che prima che dobbiamo dispiacerci quando il Bore sveglia a noi questo istinto malefico, e noi lo abbiamo svegliato da noi stessi. Sì, però quando noi non svegliamo l'istinto da noi stessi, e non che sul fatto che si è svegliato l'istinto malefico, sulla ragione che io non ho causato a svegliarlo, io non sveglio, non ho svegliato io l'alba. Qual è questa azione che il vecchio che cerca, che c'è il male in lui? Lavorare sulla destra o c'è qualcos'altro che noi possiamo fare? Questo lavora sulla sinistra, non solo sulla destra. Lui vuole da se stesso svegliare la sinistra, vuole avanzare, affrettare la sua evoluzione. Ora lavorare soltanto la destra, o lavorare con la sinistra anche per trovare questo, anche lavorare sulla sinistra, è professore lavorare sulla sinistra, è dire sempre che dobbiamo lavorare sulla sinistra. Come sveglia la sinistra? Attraverso il Bore, svegliare il Bore, tu sei quello che sveglia, è meglio che tu lo facci, tu lo fai. Come la lavoro della destra sveglia? Questo che ho detto giustamente, attraverso il lavoro sulla destra, che tu attiri la luce riparatrice, lui ti sveglia la sinistra. Non corregge la sinistra, la sinistra è corretta, insomma, tu continui a tirare la luce, a svegliarla, e lui ti sveglia la sinistra. Questo è il vecchio cerca, è quello che sveglia la luce continuamente, continuamente essere dentro della Torah, continuamente dentro la luce riparatrice. Bello. Bene, si sta sistemando piano piano tutto questo. Per adesso, domani sarà un nuovo casino, eh? Non preoccupatevi. Bene, Dudi, pagina 185, l'alto montagno o un filo di capello? 240. Quando arriverà il futuro, giusto, nel futuro i santi vedranno il sintomo malefico come una montagna alta. E diranno, come noi siamo riusciti a conquistare questa montagna così alto? E nel futuro che arriverà, i malvagi vedranno l'istinto malefico fino come un capello. E si meraviglieranno e diranno, come non potevano conquistare questo filo di capello? Così quello piangono e quell'altro piangono. Invece sia lui, io lo leverà dal mondo e lo sgozzerà davanti ai loro occhi, non comanderà più nel mondo, e vedranno i santi e gioiranno, come c'è scritto, i santi ringrazieranno il tuo nome, siederanno i dritti davanti al tuo viso. Questo è il futuro che arriverà, questo non lo sappiamo, questa è la fine del cammino. C'è qualche un'azione ultima che finisce tutto e lega tutti, fa tutto. La fase ultima fase, non sappiamo come quello succede, però non si può, non è comprensibile per noi chi alla fine della correzione
farà il compito dell'istinto malefico, perché l'anima alla fine opera fra due forze, negativo e positivo. Chi funziona come negativo, qui si scompare. Cosa vuol dire che lui sgozzerà questo istinto malefico? Che non ci sarà più l'istinto malefico? Così l'istinto malefico non ha creazione? C'è una qualche correzione, che noi ci leviamo un grado ancora più elevato da questa disvenzione spirituale, che noi stiamo per entrare in esso, a una dimensione ulteriormente alto, che già il lavoro è uno stile che neanche siamo in grado di descriverci, che non è istinto malefico, non è istinto corretto, nulla, un'altra realtà. Una realtà diversa, qualcos'altro, dopo la fine della correzione. Però quello che dobbiamo qui vedere è che o una montagna, o un'altra montagna, o un filo di capello, che veramente, quale differenza c'è? Questo è così o così o colà, dipende come noi guardiamo. Noi capiamo che tutto dipende dalla nostra visione nostra dell'uomo, e non c'è nessuna condizione o situazione nella realtà, qualcosa che si può dire che questo è lui, sino chi guarda e vede e definisce è in sé, sino secondo quello chi guarda, dello spettatore. Sono ricordato che tu hai dato sempre l'esempio della Bash, diceva che soffri, a cosa intendeva che soffra, che soffri che lui dentro? Pensaci, io non lo so. Pensaci. Così ha detto. Io ti passo quello che lui ha fatto. Beh. Allora, per quale ragione? Come pensate voi? Scavalcare sull'asino. La scavalcata sull'asino. 485. E l'Yudel per la Shadi è la lettera del patto, è l'anello nella catena del collo del demonio, perché Shadi, Shed e Yud, demonio Yud, che non danneggia l'uomo, che su di esso Davide ha detto: salvaci della spada della mia anima e del cane dell'unità, perché il sintomo malefico è un serpente, un cane, un leone che lui aspetterà nell'occulto. E come un orso che ti aspetta nell'oscurità, che è un esempio a tutti gli animali cacciatori, che secondo scusate, non sento. Scusate un attimo, la Yud di Shaddai è la lettera del patto, è una catena sul collo del demonio. Quella descrizione, questa Yud, quelli di degni che lui ci fa vedere davanti. A questo demonio, a questa catena, un anello, in questa catena è Shaddai, è il nome del divino Shaddai. E la Yud di questo Shad, ancora più sacco di quello, però Shaddai è fatto di Shed, che è il demonio, e Yud, la divinità. La Zohar è proprio un grande furbo, la Zohar. 400. Questo fa vedere quanto la cosa principale, l'istinto malefico che il Borea ha creato, è proprio su di esso, da adesso, da varie profondità di questo istinto malefico, tutte queste forme, non possiamo costruire la creazione. 486. L'istinto malefico è un cane, un serpente, è un asino che scavalca su di esso il nefesh. Quando viene subito è saputo che quello che lo scavalca è un malvagio, c'è scritto, e cadrà questo cavalcatore indietro, che cadrà quello che cade da lui. E per questo ho detto Giobbe, non cado io davanti a voi. È un santo che se scavalca l'asino lo lega a un legame delle fatte dei tefilin nella Yod del Shaddai, che è l'anello sulla catena sul collo del demonio. La Shin di questi tefilim è la catena sul suo collo.
487 vuol dire quale correzione proprio fa quell'istinto malefico che è definito Shed, demonio, e cosa esce da queste correzioni? Le cose più elevate nascono da questo. 487 l'istinto malefico ha cavalcato Elia e è salito sul cielo, cosiddetto ha elevato Eliau in tempesta al cielo, e lui, il Signore, ha portato fuori anche a Giove dalla tempesta, e per questo l'hanno disparato l'istinto malefico, che è un eroe, chi conquista il suo istinto e chi è davanti per lui come asino, che non fa tristire il suo cavalcatore, che si sforza nel leggero e nella materia, che si trova su Abramo, e lui ha fermato il suo asino, e si trova il Messias anche, lui cavalcherà un asino. Per istinto malefico riceve la sua forza di fare del male e portarlo alle vie della sinistra, il malvagio la forza della sinistra sulla destra, e cade il malvagio nel governo dell'istinto malefico secondo tanti nomi, secondo la materia dei suoi peccati che ha fatto, e son col tipo del peccati che fa l'uomo, così è definito l'uomo, e sia un orso, un leone, un cane, l'aiuto della Shaddai è il segno del patto, è un anello nella catena nel collo di questo demonio, l'istinto malefico, che questa è la linea del centro, che ne è sulla Massach de Chirik, che rimpicciolisce il gar della sinistra, che sono tutta la forza diventa lì dall'istinto malefico, e il santo che mantiene il patto lega l'istinto malefico, non potrà più peccare. È simile come fa cadere un anello di una catena che si trova dentro sopra il suo collo e lo governa. La Shin del tefilone è una catena nel suo collo. Fa vedere queste tre linee. L'istinto malefico è un cane, il serpente è anche un asino che scavalcano su di lui la Nefesh. Questo è dato istinto malefico a ogni persona che lo vinca sotto di lui e lo cavalchi, e tutta la perfezione arriva attraverso grazie all'istinto malefico, se uno riesce a conquistarlo con tutto il tuo cuore, con tutti i tuoi due istinti, l'istinto benevolo, l'istinto malefico, e si trova che se lui riceve, scavalca veramente l'istinto malefico, lui riceve tutto, vince in tutto, e l'istinto malefico ha cavalcato Elia e è salito in cielo, e è salito Elia in una tempesta al cielo, perché la tempesta è l'istinto malefico, Elia lo ha conquistato e lo ha cavalcato, ha ricevuto il permesso di salire al cielo. Ci ho scritto, e allora ha portato fuori, anche scritto che Giobbe ha portato fuori dalla tempesta il Signore, che è riuscito a conquistare la tempesta. Per questo noi studiamo l'istinto malefico. Qual è l'eroe? Chi veramente conquista il suo istinto, chi riesce a conquistarlo, riceve di tutta la perfezione possibile. E c'è chi diventa lui come asino, che non fa intestino il suo cavalcatore. Chi riceve, riesce a conquistare in forma a misura parziale. Il sintomo malefico diventa come asino di scavalcarlo. Il sintomo malefico non lo fa più intestino nell'eternità. È quello che si sforzano, la materia che fanno i precetti leggeri, come anche in quelli severi. Ora diventa il sintomo malefico come asino, come materiale, materia, e asino è la stessa parola in ebraico. È scritto anche per questo il suo Abramo, che lui ha conquistato il suo asino, e sui il Messia si è scritto: io sono io e cavalco l'asino, che riesce a conquistare il sintomo malefico, figlio che diventa loro come asino di cavalcare, che li porta alla perfezione. Noi vediamo, dice il Rav, quanto con l'istinto malefico, che il Mora ha detto, ho creato l'istinto malefico, l'ha creato con materia, che tutta la creazione di esso ha fatto. E soltanto per la correzione abbiamo bisogno di attirare a lui questa luce correttrice. Allora quello istinto malefico diventerà l'istinto benevolo, riceverà tutte le forme simili al Borè, che senza di lui non esiste la creazione. Chiaro questo? Domande? E se questo istinto malefico si sente soltanto in noi come male, per una cosa buona, tutto dipende, riguarda l'uomo, riguardo l'essere umano. Rav, io sento che in condizioni dello Zohar noi facciamo un processo molto significativo. Ci sono molti amici, diciamo la dice la mia, molti amici che altrimenti non possono arrivare. Com'è possibile, fuori, che noi pensiamo come può partecipare? Non lo so. Non perdono. Cosa puoi fare? Non lo so, dice Rav. Anche a Rabash non arrivavano molte persone alle lezioni di Zohar. Io non lo so, io non posso dire neanche. Arrivavano vari vecchi, che questo era normale da loro. Dai giovani arrivavano parte sì, parte no, certe volte sì. Io arrivavo continuamente, però accanto a me c'erano due o tre anziani. Avevo 40 anni, diciamo, cosa vuol dire anziani? Allora avevano 70 in più anni loro, 75, 80, così. Rabash aveva 80 anni, Ishaya aveva 83 anni, Hillel era... aveva 14 anni meno, Lemberg aveva 16 anni meno, però erano già da verso 60 qualcosa, 70 in poi, da 65 in poi erano tutti, e dei giovani ero soltanto io, fisso, e arrivavano altre persone, 2, 3, 4 ci raggiungevano, però non erano gli stessi sempre. Da noi non so cosa fare, però io voglio trasferire queste cose, altri possono dopo fare. La Zohar è molto particolare, molto speciale, anche il periodo di sera è molto importante, particolare per studiare la Zohar. Così porta alla fine una condizione giusta in noi. Speriamo che questo influenzi a tutti. Dobbiamo includere a tutti, anche dentro il nostro studio. E con questo, buona serata amici e care amiche. Shevetachim gam yachad, hine mato, shevetachim gam yachad. No, nelech lanoch ve nakum shuv.